Microfono, è meraviglioso. Finalmente. Alleluia. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Siamo qui per adorarti nello Spirito insieme. Le nostre mani e i nostri cuori a te, Signore.
Il perdono
tu ci hai dato. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Noi, l'uomo, preghiamo per l'asilo. L'uomo ha bisogno di avere un rapporto con Dio perché egli vivifica. Noi abbiamo bisogno di avere un rapporto con Dio. Perché il peccato uccide. Cosa uccide il peccato? Cosa avvenne in Adamo? Adamo, che era nel paradiso terrestre, camminava, dice, col Signore, tutti i giorni. Quando cadde nel peccato, e lo dice in Genesi, capitolo 2, al versetto 16, dice: l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del male e del bene non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Romani capitolo 5, al versetto 12, dice: perciò come mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, cioè Gesù Cristo. Per mezzo di Adamo siamo entrati nella maledizione. Per mezzo di Gesù Cristo, quell'uno, noi abbiamo la grazia e la redenzione. Cioè Gesù è venuto, egli è la nostra Pasqua. Perché dice che è la nostra Pasqua? Ora siamo a Natale, dice, ma è la nostra Pasqua. Pasqua significa passaggio. È colui che, sapete che la Pasqua era il festeggiamento del popolo di Israele che aveva attraversato dal paese della schiavitù nella terra promessa, passaggio. Egli è la nostra Pasqua, il nostro passaggio, egli per noi ci fa entrare nella vita. E che cosa avviene nell'uomo che crede nella parola predicata, nella parola di Gesù? Nasce di nuovo. Questa nuova nascita che cos'è? nasce quella parte nello spirito che è morta a causa del peccato. Quando abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita, non hai sentito nuovi bisogni, nuovi stimoli, nuovi interessi, sì o no? È la natura spirituale, è la nuova nascita dentro, è un fatto tangibile dello spirito, perché noi siamo spirito, anima e corpo. I fatti del corpo lo conosciamo, dell'anima siamo esperti, il pastore ve ne ha parlato tanto, ma siamo anche spirito, siamo spirito, anima e corpo, e noi possiamo avere un rapporto con Dio, sai come? Attraverso lo spirito. Sai cosa si incontra con Gesù? Il nostro spirito. Lode Gesù Cristo. E quando si incontra il nostro spirito con Gesù e abbiamo comunione con Lui, ecco, l'anima nostra e il nostro corpo ne hanno un beneficio, noi sentiamo il beneficio. Ora questa sera noi vogliamo stare nell'adorazione, siamo venuti per adorare, significa siamo venuti per avere un rapporto con Gesù Cristo, con il Signore. Gloria a Gesù Cristo. E quello che ci separa da Lui è il peccato. Sai cosa ci separa da Gesù? Il peccato, che produce morte. Ecco perché attraverso l'opera della croce Egli ha distrutto il peccato. Egli ha vinto il peccato. Egli ha vinto la morte. E con l'opera sua Egli è venuto per mostrare quanto è grande la sua potenza. Gloria a Gesù Cristo. A quello che era vicino a Lui quella sera, quel giorno, disse uno dei ladroni che era vicino a Lui, che lo riconobbe, disse: tu con me oggi sarai nel mio regno. Lode Gesù Cristo. Il nostro è un Dio meraviglioso, misericordioso, lento all'ira, pronto a perdonarti se tu lo riconosci. Qual era la differenza tra i due ladroni che erano sulla croce? Tutti e due avevano commesso qualcosa di grave per essere là, perché quello che s'era, che aveva riconosciuto Gesù, dice noi abbiamo la degna condanna perché per quello che abbiamo commesso, ma lui che ha fatto? Quindi uno, erano giustamente condannati, tutti e due avevano commesso reato, ma chi viene salvato? La salvezza, la vita eterna l'ha ottenuta uno che ha riconosciuto Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Capite che la salvezza non è per grazia, non è per opere, ma è riconoscere il Signore. Questa sera, se noi lo riconosciamo, passiamo dal livello della condanna al livello della grazia. Tu vuoi essere graziato, vuoi vivere la grazia, vuoi vivere la pace, riconoscilo questa sera. Riconosci Gesù Cristo. Dice: Signore Gesù, Tu sei il mio Dio, il mio Salvatore. Tu sei morto e ancora di più sei risorto per me. Gloria a Gesù Cristo. E quando noi crediamo nella parola predicata, ecco perché, qual è il ministero di Gesù? Il ministero che Gesù ha portato sulla terra è quello della parola. Egli ha predicato, egli ha trasmesso se stesso attraverso la predicazione. Dice affinché chiunque creda possa ottenere la vita eterna. E poi avviene un fatto, avviene la nuova nascita nello spirito. Quella parte che era stata uccisa dal peccato nasce di nuovo. Vediamo in Giovanni al capitolo 4, quando Gesù incontra la Samaritana. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe dette a Giuseppe, suo figliuolo. E qui era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. La scrittura dice: giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Dove hai dunque preso cotesta acqua viva? E quella dice: ma tu mi vuoi dare da bere a me? Mi vuoi dare dell'acqua, ma dove l'hai preso? Perché io vedo che tu non hai nulla. La donna non comprende, pensa che Gesù gli vuole dare dell'acqua migliore, dice: guarda, io, ma Gesù gli vuole dare dell'acqua migliore. Solo che si tratta di un'altra fonte, non è della fonte che lei pensa, ha un'altra origine. Questa fonte ha origine dall'alto, quella fonte che parla Gesù, che disseta l'anima, e quando arriva tu non hai bisogno più di acqua. Quando arriva la parola di Dio, non senti tu che sei dissetato? L'anima nostra, quando ha fame e ha sete, quando è appagata, non lo sente? La parola di Dio è il pane ed è l'acqua per l'anima nostra. Lo dice Gesù poi in avanti nel capitolo 6 e 7. Dice: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non può avere comunione con me. Lode Gesù Cristo. Egli dice, parla di se stesso. Qua dice, lo dice alla samaritana: se tu mi chiederesti dell'acqua, io te la darei, e l'acqua che io ti darei non produce più sete. E poi gli dice: ma dammi di quest'acqua, voglio avere di quest'acqua, perché io tutti i giorni vengo qua. Quella faceva il carico di acqua per la famiglia, per la casa. Lode Gesù Cristo. Chi è che ci disseta è la parola di Dio. La parola di Dio è per l'anima nostra. Ma non solo ci disseta, fa nascere e fa crescere la natura di Cristo che è dentro, cioè lo Spirito. Nasce con questa natura, con la nostra natura dello Spirito, noi possiamo avere il rapporto con Lui. Poi lo dice. Ora cerchiamo di capire, perché poi dirà cosa cerca il Signore. Lei continua, dice: sei tu più grande di Giacobbe nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Gloria a Gesù Cristo. Guarda, un miracolo. Questo è un miracolo. Perché se tu assimili, questa sera, se tu assimili la parola, non solo tu avrai l'appagamento, sarai dissetato, ma guarda che avviene. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Lode Gesù Cristo. Cioè, diventerai anche tu una fonte di vita eterna. La donna subito: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingere. Subito la donna dice: dammi di quest'acqua. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. Riconosce Gesù come profeta, come uno che è venuto da Dio. Il profeta profetizza, la parola e vede nello spirito. E guarda cosa gli chiede, guarda qual è il bisogno di quest'anima. Subito, l'anima di questa donna, qual è il suo bisogno? Si stava parlando dell'acqua, lei intendeva dell'acqua proprio quella fisica, Gesù stava parlando di un'altra acqua, quella che viene dal cielo, stava parlando di se stessa, della parola. Quando lei capisce che lui è un profeta, uno venuto da Dio, gli fa subito una domanda, ha un dubbio, ha bisogno per l'anima sua e gli chiede. La domanda è questa, il suo dubbio atavico. È questo. I nostri padri, no? Quando noi ci incontriamo con la parola, cosa avviene? Dice: ma tu ci stai annunziando la verità, ma anche quello ci dice che è la verità. Ma dove sta la verità? Non è avvenuto questo in noi? Io ti dico cosa è avvenuto in me, che quando ho ricevuto la parola mi ha dato certezza. Questa certezza non mi ha messo più il bisogno di andare da una parte a un'altra a cercare la verità. La parola di Dio produce, sai che cosa? Certezza. E guarda qual è il dubbio di questa donna, qual è la sua grande domanda, il suo grande dubbio che l'affligge. Un fatto dello spirito. Vuole conoscere la verità Pastore, tu dici la verità, quello dice la sua verità, quell'altro dice, ma dove sta la verità? È vero? Dov'è la verità? Non è così. Dice, ognuno canta e dice la sua. I nostri padri, dice la donna, hanno adorato su questo monte. E voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Questa donna ha un grande dubbio. È il dubbio che hanno molti uomini che cercano il Signore e cercano la verità. Dice, ma dov'è la verità? Come bisogna adorare? Dove bisogna adorare? Alcuni dicono che bisogna andare a Gerusalemme, altri in un altro monte, altri in un altro luogo. Cambiano i tempi, ma la sostanza è la stessa. Dice, dove bisogna adorare? Dice, voi dite, i nostri padri dicono su questo monte, voi dite a Gerusalemme, dove bisogna adorare? Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori, adoreranno il Padre in spirito e verità. I veri adoratori. L'uomo ha il bisogno di avere un rapporto con Dio, di adorare. Rapporto con Dio? Quella parte, noi siamo anima, corpo e spirito. Quella parte che può avere comunione con Dio, cioè può essere uno nello spirito. Sai qual è? Lo spirito, il nostro spirito. Gloria a Gesù Cristo. Tu ti puoi incontrare nello spirito e avere comunione con Lui se lo riconosci, se lo adori. L'atto di adorazione ci unisce a Lui, ci fa diventare uno solo con Lui. Dice la scrittura che i due, quando parla di marito e moglie, quando si uniscono nel corpo, diventano una sola carne. Gloria a Gesù Cristo. Quando noi adoriamo il Signore, diventiamo una cosa sola con Lui. Entriamo nella comunione, in una comunione intima e forte. Ed ecco che là noi iniziamo a ricevere, tu puoi ricevere dal Signore. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Entri nella dimensione dello Spirito. Devi abbandonare quella della umana, quella del corpo. E lo devi adorare in spirito e verità. Gloria a Gesù Cristo. Adorazione è un atto di comunione, di congiungimento intimo dello Spirito. Loda Gesù Cristo. Guarda cosa avviene nel mondo. Io racconto sempre di un fatto, no? Che un giorno ero al nord, nord Italia, c'era un grande concerto e mi ritrovai che sto cantante, che era famoso all'epoca, è un tipo particolare. Oh, erano tutti vestiti come lui, gli assomigliavano pure, a livello proprio, avevano preso le somiglianze, perché lo adoravano così tanto, l'amore, l'adorazione era così forte, che gli assomigliavano, ma una cosa, sicuramente si vestivano, si truccavano, ma negli atteggiamenti avevano preso il suo spirito, la comunione dello spirito, i fatti dello spirito, sono fatti molto delicati. Ecco perché io insegnavo oggi e parlavo di alcuni fatti spirituali, perché noi dobbiamo vivere nello spirito, nella pace e nella gioia, perché l'amaritudine è un ambiente spirituale che attrae nel mondo spirituale gli spiriti maligni, come gli acari, che sono attratti da alcuni e si nutrono. I demoni si nutrono di amaritudine, di gelosia, di invidia, di maldicenza, di cattivi pensieri. Dove albergano questo? Vum! Dici là, andiamo là! Dici là! Spiegavo che i funghi nascono in un ambiente ideale, umido. Oggi li fanno in laboratorio, stabilizzano, si stabilizza, diciamo, temperature, umidità, eccetera, mettono e si riproducono. Nel mondo spirituale, gli spiriti, e come fai tu a capire, dice, che è uno spirito? Lo spirito poi, sai che fa? Si nutre dell'afflizione, si ciba e ti carica ancora di più. Alcuni diventano pure vendette. Il Signore dice: a me la vostra vendetta, vi ricordate? A me la vostra vendetta, figli miei, non vi vendicate. Dice: date a me il vostro peso. Alcuni poi diventano nella cattiveria più cattivi, perché i demoni ti fanno crescere nel negativo, implementano quella parte dell'uomo incline al peccato, perché l'uomo nasce con un'inclinazione e inclina al peccato. I demoni vengono per farti crescere in quella via, che non è la via di Cristo, è la via contraria. Lode Gesù Cristo. E cercano un cuore amareggiato, amaretudine, cattivi pensieri, mancanza di perdono, senza misericordia, senza pietà, impaziente, pensa al male. Lo dice capitolo 13 di Prima Corinzi, ci dice tutto il contrario, quello che noi. Ecco perché io alcune cose che non condivido, però dico, comunque, se manteniamo il nostro cuore nella gioia e nella pace, regna lo Spirito, cioè nel cuore, lo Spirito Santo regna se c'è pace. Lo Spirito di Dio regna se c'è pace. Ecco perché egli ci dice, qual è il consiglio di Dio? Dice, sopra il tuo gruccio non tramonti il sole, cioè chiarisci subito con tuo fratello se hai un problema. Non te lo portare, perché il negativo che tu ti porti dentro poi cresce, come dei tumori nello spirito, cresce, cresce. E nell'ambiente spirituale i demoni, vi spaventate se vi parlo così? Qualcuno mi dice: inizio pastore, mamma mia, dice, ma ci stai dicendo cose vere? Sì, vi leggo capitolo 6, perché quello che predica il pastore è parola di Dio. Capitolo 6 di Efesini, vediamo che dice l'apostolo Paolo a questo proposito. Alleluia. Capitolo 6, il versetto 10. Dice: del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Cioè, fortificatevi nel Signore. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ma ora, dico, secondo voi, di che cosa parlava? Di che cosa parlava? Le insidie del diavolo. Cerca di mettere cattivi pensieri. Dice poi che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, cioè non è contro le persone. Dice, quando tu devi sapere una cosa, che la prima cosa che si incontra, quando si incontra una persona, si incontrano gli spiriti. E nello spirito tu vedi se c'è la comunione o se c'è la repulsione. Non ti è mai capitato? Dice, entri in banca, dice, non so che aveva quello e ce l'aveva con me. A me capita, no? Però io non mi interessa, glorifico il Signore lo stesso. Un giorno ho detto, gloria a Gesù Cristo. Gli sono rizzati i capelli. E che è successo? Se avessi bestemmiato mi avrebbero fatto, bravo, bravo, chi uomo, uomo. Però ho glorificato il Signore, si era scandalizzato. Questo era nello spirito, lo sentivo che dentro ruggiva. Perché? Evidentemente, poverino, aveva delle realtà dentro che lo affliggevano. Gloria a Gesù Cristo. Ecco perché il Signore dice: non tramonti il sole davanti al vostro cruce. Quando hai una cosa, chiarisci subito, perché quell'ambiente spirituale negativo non è che fa male al fratello, fa male a te. È come se ti tieni una malattia, un tumore dentro che poi ti distrugge e porta altre malattie. Si carica e vedi tutto nero, perché poi il fatto spirituale ti fa vedere come degli occhiali, tutto nero. Dice, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, guardate che dice qua, ma contro i principati, cioè, e le potestà. I principati e le potestà significa che nel mondo spirituale ci sono dei poteri, dei dominatori, dice, dei principati, delle potestà, dei dominatori. Cioè ci sono delle autorità spirituali negative, significa che c'è una casta. Io ho visto che nelle chiese evangeliche, sono stato, ho predicato l'altro giorno, ho visto che c'è una laurea in teologia, demonologia. Franci, ti prende la laurea come teoria. Gloria a Gesù Cristo. Noi di pratica, io devo dire che ho fatto più di 20 anni di discepolato ai piedi di un apostolo. E questo era pane quotidiano, eh? Questo era pane quotidiano. Dice, perciò prendete la completa armatura di Dio. Torniamo indietro. Dice, il vostro combattimento, il nostro combattimento, non è contro sangue e carne, cioè contro l'uomo, contro le persone, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori. Cioè sta parlando di autorità. Cioè nel mondo spirituale ci sono delle autorità. L'apostolo Paolo dice che un giorno incontra delle persone. Dino, se me lo trovi. I figli di un certo Sceva. Questi figli di un certo Sceva vedono Paolo che caccia i demoni. Me lo leggi quel passo, diceva.
Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù.
Esorcisti itineranti ce lo facevano per mestiere, per denaro, per ottenere qualcosa. Apostolo Paolo era una missione, è la missione che Dio gli affida, di strappare le anime dal regno delle tenebre. Dice, qual è la missione che Dio affida all'apostolo Paolo e a noi ministeri? Strappare, cioè io ho questo ministero, poi magari altri hanno altro, io ho questo ministero, strappare le anime dal regno delle tenebre e portarle nel regno di Dio. E quindi Dio me li fa conoscere senza laurea in questo campo. Continua.
Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per Gesù.
Quindi spiriti maligni esistono. Ci parla l'apostolo Paolo e ci dice che affliggevano le persone questi spiriti maligni. Spirito maligno, sai che fa nelle persone? Affligge. Io devo mettere una lavagna interattiva grande dove gli posso dire affligge. I demoni affliggono. Tu non sai per quale motivo, magari a volte senza motivo, tu non hai fatto niente, mi sento afflitto. Ti è mai capitato, pastore, mi sento afflitto, non so perché. È capitato? È una condizione dello spirito. Sono spiriti che affliggono. Ma io mi sento caricato, non ho fatto nulla, non mi sento di aver fatto nulla, però mi sento afflitto. Lode a Gesù Cristo. Oppure un altro elemento degli spiriti immondi quando ci toccano. Io vi devo poi distribuire quello studio che fece Gilberto molti anni fa, fece uno schema, io lo misi su internet. Dice: l'uomo naturale e l'uomo spirituale. Quello naturale che vive nello spirito, cioè tu, il cristiano, può scegliere di vivere nella natura dello spirito di Dio o nella natura dello spirito dell'uomo. Nella natura carnale, e là albergano tutti gli elementi negativi, tutti gli spiriti. Siedete un attimo, se no ti... E in questo schema, poi ve lo distribuisco così vi rendete conto, ci sono delle manifestazioni esterne, naturale. Quello naturale è terreno, dice, carnale e diabolico. La Bibbia, capitolo 1 di 3 di Giacomo, dice che è carnale e diabolico, terreno, carnale e diabolico. Quello spirituale invece è celeste, è cristiano e divisa, è divina e manifesta il Figlio di Dio. Ha una manifestazione, il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio ha una manifestazione, ama, perdona, salva, è ubbidiente, è mansueto, è benigno, ha pace, dentro ha un frutto, ha pace, ha il riposo. C'è la natura del Figlio di Dio dentro di te, sai che produce pace, riposo. Ti dà gioia, è un dono, la gioia. Io quando dico, comunque, diceva una sorella oggi, anche se si vive, alcuni fatti ti fanno stare nella pace e nella gioia, comunque, dico, almeno l'uomo, essendo nella pace e nella gioia, non è nella maritudine, quindi si attrae spiriti maligni. Ecco perché io vi dico, perdonate e non ricordate sempre le cose negative, perché entrare nella ricordanza di fatti negativi ci fa entrare in un ambiente spirituale negativo dove ci amareggiamo. Se tu ci fai caso nella tua vita, quando tu ti ricordi un fatto negativo, torni, è come se torni indietro, torni in quel fatto e ti senti male, peggio di quel giorno, di quando è successo. Perché? Stai tornando in un ambiente spirituale negativo. Ma Dio non ci chiama a vivere questo, Egli ci chiama a vivere nella pace e nella gioia. È possibile, fratelli, eh? Perché l'uomo naturale, sai cosa manifesta internamente? È immondo, è ribelle, maligno. Poi è tribolato, ha ansia e poi ha una cosa di omicidio, per dire, vendicatore, spezzerebbe tutto. Poi ha anche altre manifestazioni, è vittima, accusa, è aggressivo, cioè vive l'inferno dentro, l'inferno dentro. La natura del figlio di Dio invece, se tu la vivi, se noi la viviamo riconoscendolo, sai che fai? Ame, è ubbidiente, è mansueto, perdona, ha giustizia, ha riposo dentro, vive la pace, dà gioia, anche se gli calpestano il callo, magari grida, però poi trasmette gioia, testimonia, salva e dà la vita. Quello naturale, l'uomo che vive in quell'ambiente, invece, scandalizza, condanna e uccide. È chiaro che noi sappiamo queste cose, noi cristiani lo sappiamo, e Dio è venuto per liberarci. Che cos'è l'Evangelo del Regno? Il Regno di Dio. Dio ha portato il regno della salvezza, ha portato la salvezza, ma ha portato anche il regno di Dio. Dice, se io caccio i demoni è perché è giunto a voi il regno di Dio, cioè lo possiamo vivere. Egli ha un potere di cacciare gli spiriti maligni, ma lui li poteva cacciare perché si era riconosciuto. Quel gadareno, quando lui andò nel paese di Gadara, c'era un paese che nessuno voleva andare, si è fatto tardi, c'era un paese che nessuno voleva andare, va Gesù, infatti scende solo dalla barca, appena scende dice che c'era un posseduto gadareno che gli va incontro. Questo aveva la dimora nel cimitero, perché di quanti spiriti poi vediamo che aveva dentro, lui si trovava bene in quell'ambiente. Dice che quest'uomo va da Gesù, significa, ha un significato, quell'uomo cercava la salvezza, la liberazione. Gli spiriti erano contro di lui perché gli dicevano, ma che c'è fra noi e te? E lui poi li ammutolì. E da che cosa capiamo che quello voleva essere liberato? Perché Gesù lo libera, e lo libera da una legione di demoni. Una persona aveva una legione. Una legione sono circa 2000. Una legione è fatta di 2000 soldati. La legione romana era fatta da 2000 soldati, da 2000 a 5000 soldati. Quella era una legione. Dice che quest'uomo viene liberato da una legione di demoni, cioè era pieno. Non un demone, era pieno, cioè il suo cuore era così. Poi quando viene liberato, lui vuole seguire Gesù, perché e Gesù non glielo permette. Gli dice, vai al Tempio a testimoniare dell'opera che è successa nella tua vita. Gloria a Gesù Cristo. Cioè noi viviamo lo spirito, gli elementi spirituali, e Dio ci dà il potere di vivere nella pace e nella gioia. Dobbiamo conoscerli. Come possiamo stare nella pace e nella gioia? Applicando la parola nella nostra vita. Perdona. Dice, mi hanno calpestato il dito. Perdona. Mi hanno calpestato il callo. Perdona. Abbi misericordia. E tutte queste cose non ci portano il cuore a viverlo, non porta il cuore a stare in un ambiente salubre, affinché sia il tempio dello Spirito Santo. Queste cose non portano che il nostro cuore diventa un tempio santo per lo Spirito Santo. Capito? Dice in Romani che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito di Dio. Ma quando parla soprattutto del nostro cuore, anche del nostro corpo, cioè ci dobbiamo separare dal peccato, ma soprattutto il nostro cuore deve essere mantenuto puro dal peccato. Gloria a Gesù Cristo. Cioè dobbiamo imparare a perdonare, perché se non perdoni non ti sarà perdonato il tuo peccato. Io per esempio ho perdonato tutto e tutti. Tu vuoi sapere una cosa questa sera? Io ho perdonato tutto a tutti. Non addebito nulla a nessuno. Non addebito. Perché voglio che i miei peccati mi siano perdonati. Gloria a Gesù Cristo. Anche tu, perdona. Se tu porti il tuo cuore nel perdono, sai cosa avviene quando tu perdoni? Tutte le tensioni, perché la mancanza di perdono producono tensione. È come se degli elementi che si tirano nel corpo, ti senti teso. Non so, ansia, sollecitudine. Quando perdoni, tutti questi legami vengono spezzati. Questa sera perdona. Vuoi essere perdonato? Io sì. Perdona. A me vi chiedo, mi avete perdonato tutti i peccati? Io vi ho fatto delle mancanze. Mi avete perdonato? Grazie. Mi sento meglio. Ti senti meglio? Lode Gesù Cristo. La parola di Dio vive. Dove vive? E produce lo Spirito. Perché noi possiamo adorare attraverso lo Spirito. Quello che uccide lo Spirito è il peccato, fratelli, capite? Ecco perché l'uomo non può avere il rapporto con Dio. Perché se vive nell'amaritudine, nella mancanza di perdono, se vive, il suo cuore è intrinso del peccato. Vede nero, vede buio. Egli ci vuole perdonatore, pieno di misericordia, lente all'ira, come Lui. Gloria a Gesù Cristo. Ed Egli ci promette il Suo Spirito, lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Domani alle ore 14 c'è la preghiera per lo Spirito Santo. È un'ora dedicata interamente alla preghiera dello Spirito Santo, per l'adorazione. Fratelli anziani, imponete le mani a chi, diaconi, voi pregate sempre, prima per il pastore e poi vengono e voi pregate per i diaconi. A chi alza la mano? Se hanno la mano abbassata, non andate a imporre le mani, perché può darsi che quell'anima ha già ricevuto e vuole pregare, vuole adorare, perché deve essere un tempo di adorazione verso il Signore. Siccome i nostri culti poi abbiamo poco tempo per avere, diciamo, solo adorazione, abbiamo detto facciamolo il venerdì, che noi sappiamo che tutto è sostenuto dalla parola, che forma, che dà l'indirizzo, che ci dà lo spirito. Ma poi abbiamo il bisogno di adorare. Noi ora, mentre ascoltiamo la parola, stiamo adorando. Ma domani è un tempo solo per l'adorazione, per l'edificazione personale di ognuno. E chi ha bisogno di essere edificato personalmente, intimamente col Signore, domani può venire. Ore 14, ore 15. Lode Gesù Cristo. Il digiuno, diciamo, tra parentesi, è sospeso. È solo per la Chiesa. In Chiesa a quell'ora non si cucina, mangiano solo gli operai. Però chi è libero, le anime sono libere. Chi lo vuole fare è buono. Chi non lo può fare, non lo vuole, non si sente, è libero. Sentitevi liberi. Il pastore ora scioglie. L'abbiamo fatto per una preghiera, eh? Ora vi lascio nella libertà, ma adoriamo il Signore, preghiamo il Signore, perché Egli vuole intervenire in ognuno di noi, nel nome di Gesù Cristo. Allora, lunedì che è festa? Lunedì è festa. Allora, lunedì è festa. Dice, ma lo sapevamo. Allora, lunedì, noi siamo qua. Chi vuole venire, facciamo un agape insieme di giorno. Quindi martedì è sospeso l'agape di martedì sera, facciamo lunedì a pranzo. Va bene, glielo dite agli altri fratelli, quelli di fuori. Chi vuole venire, siamo qua. L'agape, vi spiego che cos'è.